Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Inizieranno domani a Sharm el Sheikh, in Egitto, i nuovi negoziati tra Israele e Hamas per arrivare al cessate il fuoco previsto nel piano in 20 punti di Donald Trump. Intanto nella striscia di Gaza i raid dell'IDF continuano, almeno 65 i morti di oggi, compresa una vittima per denutrizione. Centinaia di droni e missili russi contro l'Ucraina, Leopoli, al confine con la Polonia. Le esplosioni sono avvenute anche vicino a un treno con a bordo 110 attivisti italiani, tutti illesi. Nel frattempo in Francia Emmanuel Macron nomina 18 ministri del nuovo governo guidato dal fedelissimo Sébastien Lecornu, mentre l'Italia vede i cittadini calabresi alle prese con le elezioni regionali. L'affluenza al momento segna un lieve aumento rispetto alla tornata del 2021. Infine lo sport, con Jannik Sinner costretto all'ennesimo forfè per infortunio. Agli Shanghai Masters il tennista alto atesino abbandona il match contro l'olandese Griekspoor per forti crampi alla gamba destra. La rincorsa a Carlos Alcaraz si complica. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questa domenica 5 ottobre 2025. In primo piano il Medio Oriente. La città di Gaza è ormai quasi disabitata. Sono 900.000 i palestinesi che l'hanno lasciata per dirigersi verso il sud della striscia. Mentre a Sharm el Sheikh, in Egitto, stanno arrivando le delegazioni che da domani tratterranno sulla base del piano di Donald Trump, nella striscia di Gaza non si fermano i raid. Nelle ultime 24 ore i morti accertati sulla base dei dati del Ministero della Sanità sono 60. Viene registrata anche un'altra vittima della denutrizione che porta il totale a 460. A Deir el-Balah abbiamo raggiunto Andrea Canneva che lavora nella clinica di assistenza sanitaria di Emergency. Questa è la sua testimonianza.
Da Deir el-Balah vediamo sempre numero maggiore crescente di persone che si spostano da nord verso sud, da Gaza City. La strada litoranea è praticamente una perenne coda di auto, di carretti che si spostano. Gli ultimi giorni con le voci su un accordo possibile hanno di sicuro reso le persone un attimo più con il cuore sollevato, anche se la situazione resta comunque drammatica. Non si è visto un abbassarsi dell'attività militare nella zona. Anche ieri e oggi i bombardamenti sono rimasti costanti e quindi c'è un po' questa sensazione di speranza, ma comunque una situazione che nella pratica attualmente ancora non sta cambiando.
Quando viene detto oggi la città di Gaza è praticamente svuotata, se ne sono andate 900.000 persone, ecco, è un dato, una versione verosimile?
Sembrerebbe di sì, anche perché tutta la zona a sud di Gaza City è praticamente un enorme campo a cielo aperto, è una tendopoli che si estende a perdita d'occhio.
E come dicevamo, domani partiranno i colloqui in Egitto sul piano per la fine del conflitto a Gaza. Il sito statunitense Axios ha nel frattempo rivelato il contenuto della telefonata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu subito dopo che venerdì sera Hamas ha dato il primo sì all'intesa. È un colloquio teso, con Trump che spinge per arrivare all'accordo, che ai dubbi e alle resistenze del premier israeliano risponde: sei sempre negativo, questa è una vittoria, accettala. Una ricostruzione questa che confermerebbe la forte pressione della Casa Bianca su Netanyahu, che deve fare i conti anche con gli estremisti che lo sostengono in Israele. Sentiamo allora Eric Salerno, giornalista, esperto di Medio Oriente.
Credo che stia in questo momento lottando contro quell'opposizione interna dalla sua destra, dei coloni, di tutto quel gruppo che fa capo a Ben-Gvir e l'altro ministro, che non vogliono assolutamente andare avanti con questo accordo per vari motivi, e lui sta cercando di dire che non c'è una trattativa. Prima fase in ogni caso riguarda il rilascio dei prigionieri palestinesi, i nomi, e il rilascio degli ostaggi. Cioè, il problema è che, e l'hanno fatto capire quelli di Hamas dicendo no, è quasi impossibile organizzare in due giorni il rilascio degli ostaggi, leggendo bene tutto il progetto Trump, la prima cosa che dovrà dire è lo spostamento delle truppe israeliane, ma anche quello non è stato specificato da nessuna parte, quando, come, esattamente dove si piazzano, perché anche su questo ci deve essere un negoziato.
Nei negoziati di domani in Egitto avrà un ruolo anche la Turchia, ce ne parla Serena Tarabini.
la Turchia ha storicamente dei rapporti con la Fratellanza Musulmana e quindi con Hamas, rapporti con quest'ultima organizzazione che affondano le radici nel 2007, quando Hamas ha preso il potere a Gaza, e in virtù appunto delle relazioni con la Fratellanza Musulmana Erdogan ha intrecciato, diciamo, un sodalizio con Hamas che è diventato particolarmente evidente quando nel 2010 l'esercito israeliano uccise i 9 attivisti turchi a bordo della Mavi Marmara, una imbarcazione diretta a Gaza. In quel caso la Turchia interruppe le relazioni con Israele e appunto il suo supporto a Hamas divenne evidente. Alti esponenti di Hamas sono stati ospitati a più riprese. Ecco, questi rapporti con, diciamo, in generale i movimenti di resistenza islamici servono sul piano interno a Erdogan a giocarsi una carta importante nei confronti del proprio elettorato musulmano. Dopodiché, appunto, perché sta a questo tavolo la Turchia? Non solo per questo, ma in virtù di questi rapporti Trump stesso ha chiesto esplicitamente alla Turchia, a Erdogan, di intercedere, di far pesare il proprio ruolo con Hamas in relazione all'accettazione del piano di pace. Nella telefonata che si è svolta fra Trump e Erdogan, questa richiesta è stata fatta esplicitamente al presidente turco.
E parliamo adesso anche della Global Sumud Flotilla, perché il servizio penitenziario israeliano ha fatto sapere questa sera dell'intenzione di voler espellere domani circa 170 partecipanti alla missione umanitaria, senza però fornire dettagli su nomi, nazionalità o destinazioni di queste 170 persone. Lo ha reso noto il team legale internazionale che assiste gli attivisti detenuti in Israele. Tantissimi dunque sono ancora detenuti nelle carceri di Tel Aviv, tra di loro ci sono anche 15 italiani, sono quelli che hanno deciso di non firmare il decreto di espulsione cosiddetta volontaria e che verranno ora sottoposti a un procedimento giudiziario. Ci sono molti appelli per il loro rientro e per il rispetto dei loro diritti, soprattutto visti i racconti di chi è tornato. Il caso di Greta Thunberg, per la sua notorietà, è il più evidente sul piano internazionale. Sono invece rientrati nel nostro paese, oltre ai parlamentari, anche altri attivisti, portati prima a Istanbul e poi rimpatriati la notte scorsa a Fiumicino e a Malpensa. Tra loro la giornalista Barbara Schiavulli, direttrice di Radio Bullets, che si trovava a bordo di una delle barche della Global Sumud Flotilla. Ai nostri microfoni ha raccontato così alcuni momenti della detenzione nel carcere israeliano.
Sono stati 2 giorni e mezzo di angherie, soprattutto psicologiche, perché di fatto almeno a noi non ha toccato nessuno se non qualche strattone. Siamo stati, per quello che siamo riusciti a calcolare, un paio d'ore ci hanno messo al porto, c'era una specie di hangar esterno che era tutto chiuso, però ci hanno portato alcuni di noi, tipo me, ognuno aveva un poliziotto che ci teneva per il braccio, ma molti erano tenuti in modo più violento, quindi con la schiena piegata, il braccio dietro. Altri erano ammanettati, poi ci hanno fatto sedere a gambe incrociate con la testa bassa e ci hanno tenuto così per 2 ore. Chi parlava con uno vicino, chi invece protestava o chiedeva acqua, veniva fatto mettere in ginocchio e tenuto lì sempre fermo. Abbiamo visto che invece Greta Thunberg l'hanno costretta a mettere sotto braccio una bandiera israeliana.
Questo l'hai visto tu?
Sì, sì, ero lì, mentre la portavano per metterla seduta anche lei. Poi continuavano, ogni tanto ci spostavano come se facessero posto per quelli che venivano, poi ci hanno spostato da un'altra parte, sempre seduti a testa bassa con questi che giravano con i cani e che ci urlavano addosso.
Cioè,
scusami,
giravano con dei cani tra voi messi in quel modo?
Cani con la museruola, però erano cani aggressivi, non erano cani antidroga, erano di quelli che ti attaccano.
E veniamo anche all'Ucraina. La notte scorsa è stata la peggiore dall'inizio della guerra nella regione di Leopoli, al confine con la Polonia, una zona considerata solitamente sicura e contro cui invece sono state lanciate da Mosca centinaia di droni e missili, almeno 6 i morti. Esplosioni sono avvenute anche vicino a un treno con a bordo 110 attivisti italiani, tutti rimasti illesi. Erano in Ucraina per un'iniziativa di pace legata al Giubileo, fanno parte del Movimento Europeo di Azione Non Violenta. Abbiamo allora raggiunto al telefono il portavoce Angelo Moretti, che ha visto dal treno l'attacco russo su Leopoli.
erano le 5 del mattino e abbiamo visto le esplosioni a pochi chilometri dal nostro treno. Il treno era fermo a Leopoli per una sosta del nostro viaggio prevista, però poi ci siamo trovati nelle condizioni di assistere, diciamo, a una battaglia aerea e ai missili che cadevano sulla città. Eravamo pronti eventualmente a dover lasciare il vagone del treno se avessero attaccato il nostro treno. Ci hanno dato indicazione di non scendere. Dopo un'ora che eravamo fermi alla stazione di Leopoli, poi ci hanno detto di poter riprendere il viaggio, quindi il vagone ha cominciato a riprendere il suo cammino e siamo arrivati in Polonia. Leopoli è stato oggetto di questi bombardamenti missilistici all'inizio della guerra, tra marzo e aprile. Vi ricordate la strage della stazione di Leopoli? È venuta ad aprile del 2022. Poi, diciamo, con l'arrivo delle contraeree e degli scudi missilistici, siamo arrivati in una condizione in cui è arretrato lo scenario della guerra ucraina. Questa notte sì, c'è stata, diciamo, invece un'escalation potente. Non abbiamo visto edifici, abbiamo visto bagliori di fuoco che si creavano dagli edifici e abbiamo visto, cioè, sentito la contraerea che provava in tutti i modi a respingere ciò che stava accadendo. E purtroppo sappiamo che è morta una famiglia intera stanotte a Leopoli. Questo è il vero dramma. Noi abbiamo visto uno spavento, ma ci sono 4 persone che nel loro condominio, appunto, durante le 5 del mattino vengono spezzate le loro vite da un missile che entra in casa loro.
Risultati finali delle elezioni in Repubblica Ceca. Si conferma la netta vittoria del partito dell'ex premier Babiš con quasi il 35% dei consensi. Non abbastanza però per un governo da solo. Babiš infatti sta trattando con altri partiti della destra populista. Il tutto è ovviamente guardato con preoccupazione a Bruxelles, visto che insieme a Ungheria e Slovacchia si va a formare a est un asse euroscettico e che guarda a Mosca, a cominciare dall'ostilità all'appoggio all'Ucraina. Ci spostiamo in Francia. Emmanuel Macron ha scelto 18 ministri che comporranno l'ossatura del nuovo governo guidato da Sébastien Lecornu, nominato premier appena un mese fa. Dei 18 nomi stabiliti questa sera dall'Eliseo, 12 sono riconfermati dal precedente esecutivo targato Bayrou. Lecornu ha chiesto ai suoi ministri di essere negoziatori e di trovare compromessi con tutti i parlamentari. Un approccio necessario questo, dato che il premier non ha la maggioranza dall'Assemblea nazionale e rischia di cadere prima ancora di poter iniziare a lavorare a pieno ritmo, con l'obiettivo di far approvare la legge di bilancio entro la fine dell'anno. Immediate le reazioni delle opposizioni. Per il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, si tratta di un governo composto dagli ultimi macronisti aggrappati alla zattera della Medusa. Il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, lo ha addirittura definito corteo di fantasmi destinato a non reggere. Il primo consiglio dei ministri è intanto fissato per domani pomeriggio alla presenza di Macron. Martedì, invece, Lecornu terrà il suo discorso di politica generale. E veniamo adesso alla politica italiana. La Lega infatti vuole mettere il bavaglio a chi manifesta. Matteo Salvini aveva già detto chi rompe paga all'indomani dello sciopero per la Palestina dello scorso 22 settembre. Oggi è arrivato anche il sottosegretario del Ministero dell'Interno Molteni, che ha parlato di una proposta di legge per imporre una garanzia finanziaria, una sorta di cauzione, a chi organizza manifestazioni valutate a rischio da questori e prefetti. Una dichiarazione questa che arriva dopo le centinaia di mobilitazioni per Gaza degli ultimi giorni. Tra chi le ha promosse c'era anche il sindacato di base USB. Sentiamo allora Guido Lutrario, che fa parte dell'esecutivo nazionale.
Il governo sta mostrando la sua vera faccia. È come se di fronte alle proteste moltitudinarie del paese l'unica risposta sia la repressione. Io credo che questo governo debba ragionare bene, perché vedo che le sue basi stanno vacillando, e allora invece di affrontare le proteste con la repressione dovrebbe cambiare linea, dovrebbe cambiare posizione. Di fronte al fatto che il popolo manifesta con tanta e massiccia partecipazione, si vuole cercare in qualche modo di mettere il bavaglio al paese, ma credo che dovremmo fare molta attenzione. Però francamente, con l'aria che si respira oggi nel paese, io penso che queste restino delle farneticazioni senza molto futuro.
Riapparire nel gruppo delle superiori per...
Si sta votando in Calabria per le regionali. Alle 19 l'affluenza era del 23,2%, in leggero aumento rispetto alle ultime elezioni del 2021. Si voterà anche domani fino alle 15, poi ovviamente inizierà lo spoglio. Sono morti di freddo 2 migranti soccorsi dalla nave della ONG Humanity nel canale di Sicilia. Avevano 28 e 30 anni e venivano entrambi dal Sudan. I soccorritori li hanno raccolti in mare insieme ad altre 34 persone. Tutti in ipotermia, per loro due però non c'è stato niente da fare. Sono stati portati a Porto Empedocle, a Lampedusa. Intanto un barcone è stato soccorso dalla Guardia di Finanza, a bordo 132 persone. La struttura di prima accoglienza dell'isola dopo gli sbarchi degli ultimi giorni è ai livelli massimi di capienza. E oggi sono stati dimessi 3 dei braccianti che sono rimasti feriti nell'incidente stradale che ieri ha ucciso 4 loro colleghi. È successo su una strada secondaria in provincia di Matera, in Basilicata, dove il caporalato è diffuso dall'agricoltura all'allevamento. Martino Fiumi.
la macchina da 7. Poi il frontale con un camion che ha ucciso 4 persone nella provincia di Matera. Sull'auto erano tutti braccianti indiani che, secondo il sociologo Leonardo Palmisano, lavoravano nel settore agricolo. Anche se, spiega Palmisano, il caporalato in quella regione tocca diverse aree.
Noi abbiamo un caporalato presente da tempo nell'area della raccolta dei pomodori e al confine con la provincia di Foggia. C'è anche un travaso di braccianti per le raccolte dei pomodori che terminano prima a Foggia, questi spostano verso il Potentino. C'è poi il numero, diciamo, degli addetti al vino, perché quella è zona di vino, vino rosso.
Ma nella Val d'Agri, dove è avvenuto l'incidente, convivono agricoltura, aziende energetiche e presenza di petrolio.
È una delle valli con il numero più alto di imprese bio, ma anche una valle che mostra delle complicazioni dovute al fatto che ci sono prospezioni, la ricerca di petrolio, ci sono presenze anche di impianti industriali energetici, quindi è una valle che mostra delle complessità più forti rispetto ad altre. Quindi questa è un po' la situazione dell'agricoltura.
Un settore in cui bisogna spostarsi in fretta tra campi spesso distanti tra loro. Le strade secondarie sono dissestate e questo porta a incidenti stradali per i braccianti agricoli.
E poi ovviamente c'è l'allevamento, soprattutto sulle murge. Troviamo sempre più l'uso di lavoratori indiani, Sikh, in condizioni che non sono così dissimili da quelle tristemente note come quelle della provincia di Latina, dell'Agropontino in generale.
Prima di salutarvi alleggeriamo con le ultime dal mondo dello sport. In primo piano la Serie A, fischio finale per il big match tra Juventus e Milan. Tra le due è solo 0-0. Nelle altre partite del pomeriggio il Napoli vince 2-1 in rimonta contro il Genoa e raggiunge la Roma in testa alla classifica a quota entrambe 15 punti. I giallorossi infatti superano sempre per 2-1 la Fiorentina di Stefano Pioli. 1-1 tra Udinese e Cagliari, mentre il Bologna ne rifila 4 al neopromosso Pisa. Dal tennis arriva la notizia del ritiro di Jannik Sinner dagli Shanghai Masters. L'altoatesino abbandona la partita contro Grigsborg a causa dei crampi alla gamba destra. Domani mattina dalle 9 in campo Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. I due si sfideranno nel derby che deciderà chi avrà accesso agli ottavi di finale. La domenica dei motori vede Aldeguer trionfare in Indonesia. Il motociclista si afferma davanti a Pedro Acosta e Alex Marquez. Incidente per il neocampione del mondo Marc Marquez, che riporta una microfrattura alla clavicola destra in uno scontro con Marco Mezzecchi durante il primo giro del Gran Premio. In Formula 1 George Russell fa sua la gara di Singapore, mettendosi alle spalle Max Verstappen e Lando Norris. Solo sesto Charles Leclerc, ottavo Lewis Hamilton. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.